salutiamo adesso Don Giovanni Mariani, presbitero della diocesi di Milano, liturgista, collabora con l'ufficio catechistico della sua diocesi nella scrittura e nel pensiero di percorsi dell'iniziazione cristiana dei ragazzi tra i 7 e gli 11 anni insieme alle loro famiglie. Allora abbiamo chiesto a Don Giovanni di aiutarci a sviluppare il tema dell'insegnare a pregare mettendosi alla scuola della liturgia. In cartellina anche di Don Giovanni avete lo schema un pochino rimpolpato, le registrazioni verranno messe sul sito sia del professor Acelli che della relazione che stiamo per ascoltare. Ascoltiamo Don Giovanni e dopo il dialogo ci metteremo appunto in dialogo come assemblea col professor Acelli e con Don Giovanni. Grazie Don Giovanni.
Bene, buongiorno a voi, mi scuso per l'arrivo ritardato, purtroppo sono finito imbottigliato in un incidente in partenza e ho perso circa tre quarti d'ora, invece di arrivare alle 9 sono arrivato all'ora che mi avete visto. Buongiorno a tutti voi, ringrazio gli amici dell'ufficio catechistico della vostra diocesi per avermi dato questa occasione. È un po' strano che un liturgista parli di preghiera. Di solito noi veniamo associati a agitare i turiboli, cose un po' così, però lo faccio volentieri perché mi aiuta comunque a fare un po' il punto. Forse la diocesi di Milano per una decina d'anni, dal 2005 al 2013 o giù di lì, ha vissuto un momento di sperimentazione dove alcune parrocchie, fra cui anche quella in cui risiedevo e lavoravo io come coadiutore d'oratorio, oltre che insegnante in seminario, ha sperimentato un po' su come si può ripensare l'iniziazione cristiana, e a valle di questo, col Cardinal Scola, è stata promossa una vera e propria reimpostazione, anche con un rifacimento dei sussidi, dei materiali, dei programmi, diciamo così. E io sono finito dentro in qualità di liturgista e di uno che ha fatto la sperimentazione, sono finito dentro nella commissione diocesana che sta lavorando. Là sul banchetto che trovate in fondo avrete visto forse i sussidi dei primi due anni che sono stati pubblicati. A maggio uscirà il sussidio per il terzo anno di percorso e noi abbiamo già cominciato a litigare, a tirarci i capelli circa il quarto. Ecco perché volentieri parlo di queste cose, perché in effetti non solo dalla mia esperienza di docente e di riflessione, e neanche solo dalla mia esperienza di prete sul campo che ha seguito l'iniziazione cristiana nella sua parrocchia. La mia parrocchia La Brugherio è una parrocchia di 18.000 abitanti della cintura periferica di Milano, incastrata tra Milano e Monza, tanto per capirsi. Ecco, queste cose che poi ho anche scritto in altri posti sono un po' il frutto delle riflessioni oltre che della competenza. Riflessione sull'esperienza fatta, perché noi per primi ci siamo chiesti, quando abbiamo cominciato a progettare il percorso e prima ancora per la sperimentazione, cosa vuol dire insegnare a pregare e cosa vuol dire insegnare a celebrare. Si possono tenere insieme queste due cose? Sì, si può. Con una piccola avvertenza però, state attenti a non ridurre la celebrazione a preghiera, perché come cercherò di dire, è preghiera ma alla sua maniera. Il Concilio direbbe per ritus et preces, per mezzo di segni sensibili. E questa qualità condiziona pesantemente il suo essere e quindi il modo con cui viverla. Oltretutto, vabbè, quindi il lavoro che farò questa mattina, col rischio di debordare, ed è per questo che faccio questa prima premessa, quando finisce il tempo io mi fermo. Voi avete in mano un indice, ma poi sarà disponibile, è già disponibile, se non chiedete sul sito non mi chiede, è già disponibile il testo della relazione. Quindi quando finisce il tempo io finisco la frase e non ho l'obbligo di tirarmi addosso la valanga di tutte le cose che vorrei dire. Perché parlare di due cose, tenendole in parallelo, come vorrei provare a fare, per far vedere come stanno insieme, cosa si somiglia e cosa si differenzia, è come fare due relazioni al prezzo di una. Il prezzo è il tempo. Siccome il primo comandamento del buon predicatore è non uccidere, Vittorio, bisogna stare dentro. Quindi cosa farò? Proverò a rispondere a tre domande. Perché? Cosa e come? L'idea che sta sotto questo percorso è che ci sia una corrispondenza necessaria fra ciò a cui vogliamo formare, preghiera e celebrazione, e il modo con cui lo facciamo. Ultima avvertenza, non cercate in questo tipo di intervento risposte pratiche pratiche, perché siamo a un passo indietro. Queste sono le cose che noi ci siamo detti pensando a tavolino itinerario. Quando poi ci siamo messi a fare i sussidi, cosa facciamo nel primo incontro, facciamo nel secondo, sono venute fuori le scelte pratiche. Le cose che vi dirò, se voi prendete i sussidi che la diocesi di Milano sta pubblicando, le dovreste ritrovare tutte. Ma oggi non vi darò ricette pratiche, perché questo ci vorrebbe una terza relazione. Però se volete, volentieri vengo. Si prende un esempio e lo si smonta alla luce delle cose, lo si rimonta alla luce delle cose che diciamo oggi. Dunque, prima domanda, perché ci dobbiamo occupare di sta cosa? La risposta può sembrare ovvia, ma in realtà non lo è, perché ci sono magari anche fra noi, o sicuramente avete incontrato nella vostra attività formativa, persone che dicono no, la catechesi deve occuparsi delle cose, deve dire le cose della fede, ed è vero. L'unico problema è che questo modo di concepire la catechesi funzionava in ordine a cose che non sono immediatamente concetti e idee, come appunto la preghiera e l'esperienza di celebrazione. Funzionava solo se l'esperienza di preghiera e di celebrazione esisteva a monte e a valle nel momento della catechesi. Allora lì io posso parlartene, ti dico delle cose, preciso dei concetti, ci aiuto a chiarire, ma se l'esperienza non c'è prima o dopo, di cosa parliamo? Allora, la ragione del perché la facciamo fuori in fretta, perché non succede più così. I nostri nonni, i nostri bisnonni, per qualcuno che è più giovane, imparavano dall'esempio degli altri. E poi vedete perché. Ecco, questa catena di trasmissione esperienziale si è interrotta. E lì sui fogli, che io non dico più di questo proprio per risparmiare il tempo per le cose che mi interessano di più, lì sui fogli provo a darvi almeno un'idea del perché. Perché si sono interrotte. Nel caso della liturgia, poi la roba è anche addirittura paradossale, è un risultato della riforma liturgica. Non voluto, però reale. Perché cambiando le regole del gioco per ragioni ottime e necessarie, abbiamo fatto sparire il modo precedente. I più anziani si ricorderanno cosa succedeva in chiesa intanto che il prete girato contro il muro diceva le sue cose. Non so com'è qui da voi, ma dalle parti mie la gente diceva il rosario ad alta voce e magari cantava pure le litanie. Provate a farlo adesso. Dà fastidio perfino quello che decide che è per lui il modo di vivere quella roba lì, a ripetere le cose che dice il prete, se lo fa a voce alta, figuratevi quella forma lì. Quindi cambiate le regole del gioco. Non si può più fare le cose di prima. Domanda, che cosa dobbiamo fare? Ecco, questo è il problema. Quindi si è interrotta la catena esperienziale. Le nostre celebrazioni, di rifo, di raffa, per tutta una serie di motivi che non sto qui a dirvi, non trasmettono automaticamente il modello nuovo. Se poi uno a messa non ci viene, come capita nella grande maggioranza dei nostri ragazzi, figurate, e già quando uno ci viene cosa fa? Non sa cosa fare, si rompe. Noi adulti quando ci rompiamo facciamo la faccia compunta e passiamo ai fatti nostri. I ragazzi se si rompono cosa fanno? Non so i vostri, ma i miei si arrampicano su e giù per le colonne. Ma la risposta a questo tipo di problema non potrà essere solo zitti fermi, perché questa è solo metà della risposta. Zitti fermi, ma per cosa? E se succede così per 4 anni di fila, cioè tutto il percorso dell'iniziazione cristiana, non aspettatevi che vengano dopo. in realtà li state già salutando dal primo giorno. Ok? Quindi, perché ce ne dobbiamo occupare? Perché se no non lo fa più nessuno. I nostri percorsi formativi devono farsi carico, ma non è l'unica cosa di cui devono farsi carico i nostri percorsi formativi rispetto al passato, devono farsi carico di questa attenzione. E a questo punto arriviamo alla cosa che ci interessa. Che cosa sono e quindi come possiamo farci carico di questa attenzione? Partirei definendo quindi cosa sono queste due realtà che noi vogliamo mettere in relazione e quali sono le loro caratteristiche. Anche qui cerco di andare abbastanza veloce. Innanzitutto le definisco, così sappiamo più o meno di che cosa stiamo parlando. Mentre per la liturgia è facile trovare una definizione di che cosa... Beh, facile, non è difficile, diciamo così, trovare una definizione sensata di questa realtà, vivere la liturgia, vivere la... cos'è la preghiera, ma forse è un po' più complicato. Io che non sono del mestiere mi salvo citando il catechismo della Chiesa cattolica. Lo citano a proposito e a sproposito, almeno stavolta poverino c'entra. Il numero 2558 dice così: grande è il mistero della fede, la Chiesa lo professa nel simbolo degli apostoli, lo celebra nella liturgia sacramentale, affinché la vita dei fedeli sia conformata a Cristo nello Spirito Santo a gloria di Dio Padre. Questo mistero richiede quindi che i fedeli credano in esso, lo celebrano e di esso vivano in una relazione viva e personale con il Dio vivo e vero. Tale relazione è la preghiera. Quindi, a monte del come, del che cosa, cioè delle cose pratiche che poi vedremo hanno rilevanza, la preghiera è relazione spirituale con Dio. A volte, per spiegare ai ragazzi, usiamo la metafora relazionale del parlare con Dio, cioè esperienza spirituale vera nello spirito e interiore, in questo duplice significato, viva, cioè vissuta, vibrante, sentita, percepibile, riconoscibile e personale, cioè del tutto originale e coinvolgente la persona nella sua totalità. La mettiamo lì. Siccome non è il mio mestiere, non vi permetto di comuni di commentare questa cosa. La metto lì. Preghiera per me è questo. Cosa vuol dire vivere la celebrazione? Cioè, qual è l'altro polo del paragone che stiamo istituendo? Ecco, io la ritradurrei con un termine che riprendo pari pari dalla Costituzione sulla liturgia: partecipare alla celebrazione liturgica. Vivere la celebrazione uguale partecipare ad essa. E Sacrosanto Concilium sparge in tutto il testo tanti posti dove si parla di partecipare o di partecipazione, e il modo con cui ne parla è esattamente quello che ci interessa per coglierlo. Per fare presto e per fare prima citiamo un testo emblematico. Ce ne sono molti di più, sono una quindicina mi pare, se non ricordo male, che è dedicato alla messa, è il numero 48. Poi lo guardiamo velocemente e da qui ricaviamo le caratteristiche di questa cosa che chiamiamo partecipazione. Perciò, siccome prima il Concilio ha discusso di che cos'è il mistero della messa, eccetera, dopo aver detto queste cose dice: perciò la Chiesa si preoccupa vivamente che i fedeli non assistano come estranei o muti spettatori a questo mistero di fede, cioè la celebrazione eucaristica, ma che, comprendendolo bene nei suoi riti e nelle sue preghiere, partecipino all'azione sacra consapevolmente, pienamente e attivamente, siano formati alla parola di Dio, si nutrano alla messa del corpo del Signore, rendano grazie a Dio, offrendo la vittima senza macchia, non soltanto per le mani del sacerdote, ma insieme con lui, imparino a offrire se stessi e di giorno in giorno, per la mediazione di Cristo, siano perfezionati nell'unità con Dio e tra di loro, di modo che Dio sia pienamente tutto in tutti. Ecco, questi tre avverbi in questo caso, che possono essere anche aggettivi: consapevole, piamente, attivamente, sono le tre coordinate con cui il Concilio pensa a che cosa succede quando uno entra nella celebrazione. Cose già sentite? Le giro, andiamo avanti. Se guardate il vostro indice, dovreste, se ve l'hanno riportato come l'ho mandato io, dovreste avere delle parti sottolineate, delle parti in grassetto e delle parti in corsivo, perché sono la spiegazione. Cosa vuol dire consapevole nell'idea del Concilio? Vuol dire comprendendolo bene nei suoi riti e nelle sue preghiere. E qui ci sono due cose: capire cosa stiamo lì a fare, cioè che cosa del rito che noi celebriamo, il suo senso, che è tipicamente operazione teologica, e però attenzione che lo specifico del rito è quello di offrirti questo senso, questa in maniera offertiva e azione simbolica, te lo offre non per via discorsiva, come sto facendo io adesso che ne parlo, neanche per altre vie, ma appunto per mezzo dei riti e delle preghiere. Allora dentro il comprendere c'è anche un secondo livello distinguibile dal primo, ma adesso relazionato quasi come sua condizione di possibilità, che è il capire l'intreccio del rito. Perché il punto, gente, è questo: voi potete sapere tutto della teologia della messa, ma nel momento in cui celebrate non avete appollaiato sulla spalla San Tommaso che vi dice quello lì è il corpo di Cristo. Quello che avete sono i gesti e le parole del rito che, se fatti bene, dovrebbero aiutarvi a identificare il corpo di Cristo e a decidere di accoglierlo. Concilio insiste su questo, ma si capisce anche perché. Perché la tradizione immediatamente arrivata al Concilio non è quella di una comprensione bene attraverso il rito delle preghiere. La lingua, prete girato nell'angolino, alcune cose non si sentono, come si fa a capirle? Prima caratteristica. Secondo, attenzione alla deriva intellettualistica. Noi potremmo dire, vabbè, abbiamo capito, siamo a posto. No, calma, ci sono anche le altre due caratteristiche. La seconda, attiva. E qui è interessante, perché vedete, qui c'è una piccola carognatina. Quelli che hanno scritto questo numero del Concilio Vaticano II hanno utilizzato nella prima riga, vedete che vi ho messo in corsivo, non assistano come estranei o muti spettatori. Il contrario della partecipazione è questa roba qua. E uno non si rende conto della carognata che hanno fatto fino a che non si ricorda, come si diceva una volta, in termine tecnico, come si descriveva una volta il modo di partecipazione dei fedeli. I fedeli, una volta si diceva, assistono devotamente. E gli ha tirato un bel boomerang qui, Zitto, zitto, perché il Concilio è fatto così, è molto equilibrato nelle sue espressioni, al limite del compromesso, però ogni tanto, tac, si accende la lampadina e si capisce che cosa volevano dire quelli che l'hanno scritto. Quindi, attiva è innanzitutto qualcosa di esteriore. Partecipare attivamente al canto, gente, è cantare, non ce n'è. Partecipare attivamente a un rito è fare e dire le cose che quel rito ti chiede di fare e di dire, non ce n'è. Ma io... Se vuoi partecipare attivamente, devi arrivare fino lì. Lo specifico della liturgia, ve l'ho già detto prima, il contenuto di salvezza si raggiunge solo passando attraverso quelle cose lì, anche se lo sai già. Anzi, il saperlo già ti dovrebbe aiutare a decodificare quello che avviene. Terzo, qui è un po' più difficile, perché qui c'è pia, altrove c'è piena, altrove c'è fruttuosa, e ci sono altri due o tre termini, cioè c'è un vocabolario che balla, ma siccome quando queste caratteristiche vengono elencate, di solito vengono elencate sempre per a tre, e le prime due sono sempre le stesse, io mi permetterei di avanzare l'ipotesi che forse tutti questi termini siano tante sfaccettature della stessa cosa, cioè della dimensione interiore spirituale del rito. Allora cosa dice? Cosa vuol dire partecipare a una celebrazione? Vuol dire fare esperienza spirituale. Volete dirla come preghiera? Va bene, però non dimenticatevi le altre due. È preghiera corporea, innanzitutto. È preghiera che non è detto che sia fatta di parole. Io ai miei chierichetti di solito spiego così il significato del loro portare una candela. Tu devi far diventare preghiera il fatto che porti la candela, se no è semplicemente un attrezzo. Vivere quel tuo gesto, che in questo caso è addirittura un gesto ministeriale, significa dare un significato spirituale. Mica poco. Allora il Concilio cosa dice? Guardate che lo scopo di tutto il marchigegno non è nemmeno quello di farti capire che lì c'è Gesù in forma simbolica, o di farti pensare alla dottrina dell'Eucaristia, o di farti anche vivere attivo un'esperienza di chiesa o altre cose del genere. È tutte queste cose come esperienza spirituale, cioè nello spirito interiore, come la preghiera. E tutte quelle parti sottolineate nel testo che avete sono gli esempi che il Concilio fa a proposito ovviamente della messa. Sono una serie di operazioni interiori che avvengono attraverso i diversi pezzi del rito della messa. Si potrebbe andare avanti ancora per molto, però io qua mi fermerei perché adesso mi interessa farvi vedere i rapporti. Raccolgo 4-5 punti, adesso non mi ricordo più quanti sono, 4 mi pare, no, 5, 4-5, perché ci sono 4-5 prospettive che ci permettono di apprezzare la continuità e insieme la differenza. Ho dato a questo paragrafo il titolo, che spero un po' evocativo, di realtà sorelle, ma non gemelle. Sono sorelle, si vede se uno sa guardare, però non sono uguali, neanche un po'. Primo, sono pratiche, non teorie, irriducibilmente pratiche. Possiamo parlare finché volete della preghiera o della liturgia, ma quando la facciamo è un'altra cosa. Anzi, di solito, come vedremo, avviene in un altro momento. E questo è contemporaneamente un problema e un'opportunità. La presa di consapevolezza, consapevoli, la riflessione teologica o applicativa, seguono l'esperienza, non la precedono. Quindi se noi facciamo un'operazione ingenua di deduzione, rischiamo, perché ci sarà continuità, si spera, ma rischiamo di chiudere l'esperienza rituale in uno schema che non è il suo, ma è il nostro. E noi come cultura sotto questo profilo siamo molto condizionati, noi volentieri parliamo delle cose, e guardate che non va buttata via questa dimensione, esattamente come la dimensione di comprensione della definizione del Concilio è fondativa in rapporto alle altre due. Però non possiamo fermarci lì. Allora, se prendiamo sul serio questa idea, cioè che sono cose pratiche, diciamocela tutta, non è mica l'unico caso, Se dovessimo stare qui a fare la teoria dell'epistemologia, del modo con cui si imparano le cose, forse ci accorgeremmo che sono le più i casi di questo tipo che non quelli teorici che abbiamo in mente noi. Due esempi scemi. Quanti sanno cucinare qua? Come abbiamo imparato a cucinare? Dalle ricette? Anzi, di solito le prime volte che segui una ricetta fa dei grandi disastri, perché chi ha scritto la ricetta aveva in mente delle cose che non ha scritto. A cucinare si impara spignatando e facendo anche qualche cavolata. Quanti di noi hanno la patente? Quando abbiamo imparato a cambiare marcia, ce l'hanno spiegato a scuola guida come si faceva, ma l'abbiamo imparato dopo che ce l'hanno spiegato, o quando finalmente abbiamo posato le chiappe sul sedile e abbiamo preso in mano il volante? Due esempi banali. Perché? Perché se, secondo me, per questo sarebbe un'altra conferenza ancora, tutte le volte che si rimettono la corporeità si impara attraverso la pratica. Tutta la riflessione che ci può essere prima, dopo e durante può essere necessaria, propedeutica, ma non conclude. Ora, Dire che preghiera e partecipazione sono due esperienze di questo tipo significa rendersi conto che noi non possiamo solo parlarne. E quindi ci vedo tre ricadute di questo principio. Primo, il momento in cui avvengono non coincide e non coinciderà mai con quello in cui se ne parla e se ne deve parlare. E viceversa, di solito il momento in cui avvengono le cose, per loro natura e per i loro ritmi, non c'è lo spazio per parlarne. È insufficiente la pur necessaria spiegazione del che cosa e del come di queste due pratiche spirituali. Perché avverrà sempre prima, dopo. Quando preghi, preghi. Puoi pregare in maniera più interattiva, in maniera meno interattiva. Quando celebri, celebri. E nel caso della liturgia questo è ancora più, è vero per la preghiera, ma è vero ancora più forte nel caso della liturgia, perché noi sappiamo già per esperienza che il tentativo frenetico di spiegare tutto all'interno dell'ambito celebrativo produce una malattia del rito, la munizionite acuta, quella perniciosa malattia del rito che lo distrugge, perché ne sconquassa le dinamiche e fondamentalmente annoia l'uditorio. Guardate che io non ho mai incontrato, questo di solito è una malattia dei preti, ma non solo, non ho mai incontrato uno che soffrisse di questa malattia e non lo facesse per una ragione buona. Cioè la preoccupazione è, non capiscono. Ecco, peccato che non ti rendi conto che la questione formativa non la puoi risolvere nel rito stesso. Però capite anche già la ricaduta sul rito. Se quello che io faccio è opaco o addirittura discorde con la teoria che in teoria dovrebbe suggerirlo, non se ne accorgerà nessuno, ma perché lui pensa di trovare una cosa e ne trova un'altra. Seconda conseguenza, la dico con uno slogan, forse già noto: a pregare si impara pregando, a celebrare si impara celebrando. Questo vuol dire che l'apprendimento di una pratica, in questo caso una di queste due, deve passare necessariamente attraverso l'esercizio della pratica stessa. Vale per la preghiera e vale a fortiori, in maniera più radicale, per la partecipazione liturgica, a motivo del suo essere una dinamica di tipo simbolico. Ci vorrebbe tutta la teoria del simbolo per metterci d'accordo su che cosa stiamo dicendo, ma una volta che capiamo che per sua natura il simbolo è ambiguo, perché dice tante cose insieme, ed è così che il pane, che di per sé può essere significativo del fatto che noi mangiamo per vivere, può diventare significativo e in maniera molto realistica del fatto che noi viviamo di Gesù e della vita offerta di Gesù, ma questo non lo vedete nella sua forma effettiva, cioè voi non vedete un pezzo di carne sanguinolenta a parte il miracolo di Bolsena e quell'altro. Meno male, mi farebbe anche un po' schifo. Infatti di solito quando i ragazzi dicono ma perché noi non vediamo un pezzo di carne, non mangiamo un pezzo di carne, basta che gli fai notare che a lui gli piacerebbe mangiare la carne cruda e sanguinolenta, la risposta è probabilmente no. Ma proprio perché è simbolico, ti devi allenare, devi sapere e poi ti devi allenare a decodificarlo, e questo lo farai esattamente come hai imparato a cucinare, a guidare la macchina, a cucire e a fare tante altre cose della vita. Vale di più rispetto alla preghiera? Sì, forse vale di più, perché tu forse puoi imparare a pregare se qualcuno te lo spiega, sicuramente non imparerai a vivere la liturgia. Terzo, il riferimento ineludibile alle cose. La preghiera avviene attraverso le preghiere, la partecipazione attraverso i gesti e le parole del rito. Proprio perché sono pratiche che passano attraverso l'apprendimento con la pratica stessa, ci sono dei modi concreti con cui questo avviene e di fatto può avvenire. Sacrosanto Concilio 48 diceva, comprendendo bene, nei suoi riti e nelle sue preghiere. Non un'altra cosa, non una teoria astratta su cosa si potrebbe fare, quella roba lì, tu la vivi in quel modo lì. Ci sono due differenze qui fra liturgia, fra esperienza di partecipazione e preghiera. La prima è che il rito liturgico, come accennavo prima, è più che solo preghiera. È una forma di preghiera, nel senso di esperienza spirituale detto sopra, che non è fatta solo di preghiere parole, ma anche di preghiere gesti e addirittura di preghiere azioni. Cioè, gesti e azioni, la componente non verbale si dice tra noi del giro, gesti e azioni che fanno esperienza spirituale. Ma qui ci torniamo sopra perché è un altro dei punti importanti della cosa. Se volete, l'altra grande differenza è che laddove la preghiera, le modalità di preghiera, fatto salvo magari l'inizio del cammino, quando uno ti consegna delle modalità perché ancora tu non ce l'hai, lì te le scegli tu in base al criterio della tua utilità spirituale, per cui ti serve di più fare così, fai così, ti serve di più fare cosà, fa cosà. La grande regola della vita spirituale, diceva mio padre spirituale, è ciò che giova. Quindi va bene tutto, tutto quello che è realmente preghiera e ti aiuta. Nella liturgia, ahimè, non è così. Baldini diceva che la preghiera è, la liturgia è preghiera oggettiva, dove con oggettiva non significa solo che è fatta di cose, nel senso che abbiamo detto, ma nel senso che ti precede. Non puoi decidere tu come viene fatta la messa, puoi decidere tu come viverla, ma quei gesti non li hai decisi tu, li ha decisi la Chiesa. E questo vuol dire, anche qui vedremo di riuscire a tirare la conseguenza, a volte larga, a volte stretta. A volte ti aiuta, a volte ti ostacola. Secondo slot, secondo flash, tutte e due queste esperienze coinvolgono la corporeità. Sono esperienze interiori, e se per forza sono esperienze spirituali, ma attenzione, la norma, sia nell'uno che nell'altro caso, e probabilmente nel caso della liturgia al quadrato rispetto all'esperienza della generale della preghiera, avvengono attraverso l'esteriorità, coinvolgono tutta la persona. Se non è così, non è roba umana, perché noi non siamo puri spiriti, con buona pace di ampi percorsi di spiritualità del passato che hanno insistito molto solo su questo aspetto. Ma in realtà non è vero, perché se ci pensate, anche solo quando noi, virgolette, diciamo una preghiera, scusate, con cosa lo diciamo? E quindi c'è un elemento corporeo, facciamo qualcosa. Se poi per caso vogliamo entrare nel capire come si entra, come si esce, allora entrano in gioco tante altre cose, la postura, un segno, qualcosa da guardare. Anche qui, non a sé, non sono necessarissimi di per sé, sono modi che però coinvolgono la corporeità. Ora, questo, nel caso del rito, vale al quadrato. La qualità di attivo dice immediatamente riferimento all'azione esteriore. Si canta, si fa questo, si fa quello. Perché sia tuo, lo devi capire prima e te ne devi appropriare, devi trovare il tuo modo di farlo. Quindi forse la diversità fra queste due dimensioni è l'intensità o la profondità del coinvolgimento del corporeo esteriore rispetto allo spirituale interiore. Visto che ci sono, tiro anche una conseguenza parallela a questo. Non solo coinvolgono la corporeità, ma sono in qualche modo caratterizzate da due percorsi complementari. Sembrano opposti, ma in realtà sono due versi di uno stretto vettore. Se noi pensiamo, qui c'è l'interiorità, qua c'è l'esteriorità, tiriamo una riga, avremo un percorso di espressione di quello che io sento, liete parole mi sgorgano dal cuore, dice il Salmo 45, e mi sembra un buon modo di cogliere questa cosa qua, e ci sarà un percorso di interiorizzazione, dove io mi approprio di quello che sto vivendo, di quello che mi è chiesto di fare, faccio esteriormente. faccio diventare preghiera il gesto, le parole, insomma, quello che dico, e questo è più facile, ma anche quello che faccio. Questo percorso, te guarda, era quello che San Benedetto consigliava ai suoi monaci. Dice infatti la regola 19, mens concordet voci, mettete d'accordo la voce e il cuore, o viceversa, mettete il cuore in quello che dite. A me pare che se c'è una differenza tra queste due realtà che stiamo considerando è che nella preghiera forse è prevalente la prima, ma non esclusiva. Esiste una preghiera che nasce dall'interiorizzazione, dall'ascolto, per esempio. Però sempre i gesti che io compio, siccome li scelgo io, li compio io secondo i miei ritmi, tendenzialmente risentono più di questo. Però non è detto. A volte si può usare la preghiera, lo strumento tecnica di preghiera, per suscitare un'interiorità, per aiutarci a stare in un'interiorità corretta. Quindi vale anche l'altro. Ma nel caso della liturgia, l'altro è sicuramente primario. Non c'è esperienza spirituale che sia partecipazione reale se non parte da quello che dici, da quello che fai. Questo è una sottolineatura importante, perché la storia ci ha consegnato il problema della devozione, cioè di un modo di vivere i riti. I nostri bisnonni, quando dicevano le litanie, dicevano rosario durante la messa, facevano un'operazione devozionale, non nel senso deteriore del termine, ma dovendo vivere un momento che per loro era vuoto, l'hanno riempito di significati spirituali, che però non c'entravano niente con quello che stava succedendo. Questo è il punto. Il concilio, questa roba qua, ha detto: è bene che non succeda normalmente, può capitare, ma è bene che non succeda. Partecipare vuol dire innanzitutto interiorizzare. E questo mi porta all'ultima caratteristica che volevo segnalarvi. Tutti e ciascuno. Chi è il soggetto di queste due cose? Perché in effetti si vede che queste due esperienze sono irriducibilmente personali. Ciascuno prega a suo modo, ciascuno vive la celebrazione a suo modo. Non può che essere così. Però possono avere una dimensione comunitaria, e qui si distinguono. Mentre la dimensione comunitaria nel caso della liturgia è strutturale, non esiste liturgia fatta da uno. Perfino il prete, che potrebbe di per sé dirsi messa da solo, è obbligato, forse non se ne sono accorti tanto in San Pietro di questi tempi, ma è obbligato ad avere qualcuno che gli risponde, perché altrimenti alcune parti del rito non hanno nessun significato. Per farvi tirarvi un po' su, che vi vedo un po' con l'occhio pendulo, quando il Cardinal Martini ha introdotto nel rito ambrosiano la diurna laus, i primi passi della riforma del breviario, alle lodi sono state introdotte, invece delle intercessioni, come nel rito romano, le acclamazioni a Cristo Signore, un versetto biblico con la risposta Kyrie eleison. Quella roba lì è chiaramente pensata per essere detta insieme. Uno lo dice, quell'altro risponde. I preti ambrosiani zelanti, i primi tempi, si ponevano questo problema: ma io li devo dire tutti e 12 Kyrie eleison? E non si accorgevano che era un trucco per dirti celebra con qualcuno, perché quel rito lì fatto da solo così non ha senso, a meno che tu non cambi voce tra un Kyrie e l'altro e fai due cori da solo. Ma fa ridere, no? Ecco, è la stessa cosa. La dimensione strutturale comunitaria nel caso della partecipazione dice che tu sei dentro, tutti pregano se ciascuno prega, ma il fatto che tutti preghino non è detto che ciascuno prega. Anzi, a volte, è l'esperienza più comune, il rito, la dinamica del rito, i suoi ritmi che sono normati dal gruppo, dalla comunità, ti vanno stretti. Ti ha colpito quella parola lì, vorresti fermarti, invece no, perché ti arriva il salmo responsoriale, la seconda lettura, l'alleluia, e poi arriva fino alla preghiera. Oppure non ne puoi più, sta cosa qua non ti dice niente, vorresti che passi, e lì il rito rallenta. E quella volta lì il parroco se la prende comoda, fa tutti, non lo fa mai, quella volta lì si prende comoda per fare tutti i gesti nella maniera più tranquilla, e tu sei lì che sudi perché vorresti arrivare alla cosa che ti interessa di più. Esempi banali, però forse presenti. Quindi vuol dire che vivere il rito da singoli è sempre difficile. Questo zoccolo non può essere annullato, mai, neanche dalla migliore animazione possibile. Quindi vuol dire, per esempio, che i nostri ragazzi hanno due gradini da fare. Il primo gradino per capire cosa succede e come viverlo, e il secondo, il gradino che ci abbiamo tutti. E stupitevi voi se questi se ne vanno dopo un po' che pestano la testa, si stufano. Ma non perché facciamo le cose male, se le facciamo cose male i gradini aumentano, perché devono aggirare la nostra sciatteria, canti loffi, predica assurda, a volte magari ci si mette pure il lezionario, sapete, il lezionario ambrosiano di questi tempi, è un disastro. Va bene, tutti e ciascuno, ciascuno nei tutti. Ecco, la preghiera, mi pare che la dimensione comunitaria, che ha analoghe difficoltà, però non è così essenziale come nel rito. Quindi vuol dire che io potrò, anzi dovrò, farti, insegnarti a pregare personalmente. In realtà questo sarebbe utile anche nel caso della celebrazione. Se uno ha un forte spirito di preghiera è in grado di aggirare alcuni limiti che l'essere insieme o la celebrazione fatta non tanto bene ti mette davanti. L'importante è non chiedere di fare questi lavori di alti equilibrismi a chi inizia. Ti ancora svegli? Ci siete? Oh, meno male. Perché adesso passettino avanti. Come? Possiamo prendere queste cose che ci siamo detti come quadro e cercare di capire quali ricadute, che non sono ancora pratiche, farò così, però ci danno delle linee per educare. Cosa vorrà dire educare a queste due cose che sono così? Ecco, ci sono due livelli. Il primo, di cui non dirò niente, lo trovate sui fogli, si può addirittura mettere a punto un metodo di lavoro. Siccome è stato spiegato ampiamente in questo testo, che trovate là, vi rimando alla sua lettura e alla lettura eventualmente dei fogli della relazione. In questo volume, che è la 4 giorni di 2 anni fa, ogni anno noi facciamo degli incontri con le catechiste della diocesi, si chiamano 4 giorni, sono 4 serate, 4 relazioni che da 3-4 anni a questa parte c'entrano col percorso rinnovato. Quest'anno il tema, oh guarda, preghi con me. Cosa vuol dire educare alla celebrazione? E un po' le cose che vi ho detto con qualche esempio pratico qui le trovate. L'anno dopo, cioè questo settembre scorso, abbiamo fatto la stessa cosa su un sacramento, quello della penitenza. Cioè, quel metodo, quelle indicazioni, preso un caso, le abbiamo declinate, perché tanto noi il lavoro lo stavamo già facendo perché dovevamo scrivere l'itinerario. Ma noi volevamo mettere in grado le catechiste, ma anche gli operatori, perché qui c'è anche un'appendice sulle buone pratiche di celebrazione, in modo da essere sicuri che quello che diciamo di qua si spera che si trova di là. Quanto mi dai ancora?
10 minuti, 5 minuti.
10, grazie. Provo a farvi due esempi, non riusciremo a farli passare tutti, nella mia relazione io faccio passare tutti i punti che vi ho detto e provo a tirarne delle conseguenze pratiche. Ve ne faccio vedere due. Primo, pratiche non teorie. Che cosa viene fuori da questa sottolineatura? Infatti qui sì che interessa un po' anche tutti, forse qualcuno degli animatori si sarà un po' annoiato. Tu mi parli della catechesi, è chiaro che in questo momento la prospettiva era soprattutto pensata dal punto di vista del percorso di formazione, però quella considerazione ci fa già vedere una conseguenza importantissima. Nel momento della celebrazione in sé, nel momento formativo in sé, sono sufficienti per una formazione alla preghiera e alla celebrazione. Ci deve essere sinergia, perché ciascuno dei due fa un lavoro essenziale ma non sufficiente. Ad esempio, questo vuol dire che se io ti dico delle cose a livello di formazione dove ho il tempo, il modo di farlo, di introdurtici in maniera sensata e poi vedremo eventualmente cosa vuol dire, e poi non si ritrovano nel momento in cui celebro, sto perdendo tempo. Se io non ti dico niente rispetto a quello che troverai, non ti aiuto. Allora, agire sulla formazione catechistica all'interno del perimetro della catechesi significa anche farsi la domanda del modo con cui, quando con questi ragazzi celebriamo, cosa facciamo? Che è un problema di animazione, ma anche un problema di formazione. E quindi bisogna dialogare, bisogna trovare il modo, tutti, perché non so, da noi si usa che nei tempi forti i gruppi di catechismo vengono coinvolti nell'animazione della messa, ma appunto chi, cosa, come e quando, dove lo decidiamo, come lo decidiamo insieme. Che cosa posso fare io nel momento di catechesi per prepararti a quel momento là? Perché quel momento là non è un'altra cosa del percorso formativo, ma è un tassello che si gioca in un campo diverso. È più complicato, però è più utile. E questo mi pare che valga anche nella preghiera. Cioè, l'obiettivo del percorso, della cosa che io faccio nel momento della catechesi, non è fine a se stesso. Facciamo la preghiera all'inizio e magari alla fine. Ok, d'accordo, ma come si raccorda con la preghiera che io ti invito a fare prima e dopo? Questo potrebbe avere delle conseguenze, per esempio, in un percorso di tipo integrato come quello che stiamo provando a fare noi a partire dall'esperienza spirituale, dove integrato significa primo che tutto l'itinerario ha spazio per esperienze diverse, non solo la catechesi in senso stretto, ma che tutte convergono all'unico obiettivo formativo. Allora la messa che io ti aiuterò a vivere fa parte del progetto dell'itinerario, anche se l'operatore animatore della messa non coincide immediatamente con l'operatore catechista. Primo livello globale. Secondo livello, prendiamo un incontro di catechesi. Mica faremo tutte le volte la stessa cosa, dipende, perché tutte le modalità con cui lavoriamo il tema di quell'incontro convergono su quel tema lì. Allora un tema lo potrò pregare, celebrare, potrò giocarci sopra, potrò rifletterci sopra, potrò leggerlo, approfondirlo alla luce della scrittura. E allora capite che l'incontro di preghiera che si apre, che penso tutti facciano all'inizio dell'incontro di catechismo, non può essere un'altra cosa, deve centrare. Se poi per caso arriva la fine del lavoro, deve centrare ancora di più, ma appunto sia questo che quello potrebbero servire a qualcos'altro. Poi diventa un problema di progettazione. Ecco perché vi dico, qui non c'è soluzione effettiva. Se volete vedere le soluzioni che ci siamo dati, andate a guardare il percorso che stiamo scrivendo, che è un modo di rispondere a queste esigenze, forse neanche il migliore. Secondo, a pregare si impara pregando, a celebrare si impara celebrando. E allora? Allora bisogna creare un tessuto di esperienza celebrativa e di preghiera, a partire dal momento della catechesi, perché metodo integrato potrò riflettere, pregare, celebrare. E qui diventa molto importante per la celebrazione. Se il vostro obiettivo è introdurre la messa, che è un rito enormemente complesso, per cui viverla tutta significa fare tanti passaggi spirituali, non è meglio, invece di rovinargli addosso tutta la valanga di cose che devono sapere in una volta sola, spalmarlo su tutto l'itinerario per una roba del genere? Per cui ci sarà un momento in cui parleremo della messa e del suo rito, certo, quando ci prepariamo alla prima comunione, ma io già dal primo giorno comincio a fare delle cose che poi tu ritrovi a messa. Un esempio scemo: noi abbiamo scelto per il primo anno di raccontare, non leggere la scrittura, perché lavorando con i bambini di seconda elementare ci siamo resi conto che in teoria dovrebbero saper leggere, di fatto non è così. Allora abbiamo fatto la scelta dei testi facilitati, il racconto. Il secondo anno del percorso, adesso magari cominciamo, gli abbiamo consegnato il Vangelo alla fine del primo anno, cominciamo a usarlo. E come si fa a distinguere quella parola dalle altre che abbiamo detto noi? Perché prima il catechista parlava del Vangelo, lo raccontava, lo drammatizzava. Adesso magari il catechista legge la pagina evangelica, ma la faccia è sempre quella. Come si fa a distinguere? Idea, un micro rito. E quella è la risposta della liturgica: accendiamo una candela, invochiamo lo Spirito, apriamo un libro, creiamo l'angolo della parola, e più roba ci mettiamo e più assomiglia al rito del Vangelo della Messa. Io non ti spiegherò mai, se non nel momento in cui ti parlerò di quel rito lì, però questa cosa io l'ho fatta 2 anni prima che di quello che ti parlerò. L'idea è che se si crea questo tessuto di piccole esperienze celebrative, ti aiuta a vivere le esperienze celebrative grosse e complesse che fanno parte del resto del rito. Ultima conseguenza che voglio farvi vedere, poi sui fogli trovate anche declinazioni ulteriori, tipo per esempio, ma allora come ci può stare la componente celebrativa o di preghiera nel quadro di un momento di catechesi? Ai nostri catechisti a Milano abbiamo proposto una scaletta a 4 tappe, da un minimo solo preghiera a un massimo celebrazione complessa e articolata, dove i 2 gradini intermedi offrono opportunità infinite. Alcune gliele suggeriamo noi nei sussidi, altre se le possono inventare liberamente a partire da quello che fanno. La regola è lì, la regola è: più ne fate, meglio è. L'ultima cosa che volevo dire a questo proposito è questa, per la preghiera, la ricaduta di questo tipo di lavoro. Il percorso diventa anche un percorso di preghiera. Perché? Perché se io ogni volta ti offro una preghiera a partire da quello che abbiamo vissuto, o come ingresso, o come in uscita, e queste preghiere finiscono magari anche sul sussidio, non ti sto insegnando a pregare, anche se non faccio mai la teoria della preghiera? A noi sembra di sì. E il percorso di catechesi si struttura anche come un percorso di preghiera. Perché? Di introduzione alla preghiera, perché c'è una gradualità. All'inizio magari gli insegniamo le preghiere, anche quelle tradizionali, ma sempre in un contesto significativo. L'Ave Maria arriva nel momento in cui parli dell'Annunciazione, non prima. Non presumo che tu la sai già, te la faccio vivere in un contesto che ti dà un significato per quello che dirai. E secondo, il sussidio può diventare un libro di preghiera che tu puoi utilizzare anche al di fuori dal momento della catechesi, perché ci sono tanti modi di pregare. E terzo, c'è una progressione: si parte dalle preghiere, si va verso la preghiera davanti alla parola e la preghiera spontanea, sempre con molto rispetto. Mi fermo qui perché vedete che il tempo è andato. Ci sarebbero altre cose da dire, ma le trovate tutte scritte, eventualmente menate Don Michele, che dopo lui chiede a me e io vi rispondo. Grazie Don Giovanni.
Abbiamo adesso davanti a noi un tempo di una mezz'oretta, circa 25 minuti, che chiedo al professor Accetti di avvicinarsi. Con molta libertà entriamo in dialogo con i 2 relatori. Morena ci aiuta col microfono.
Buono lì, devo dire una roba.
Eccolo, sì.
Io non l'avevo mai ascoltato sto don qua. E volevo dire questo, poi facciamo tutto il dibattito che volete. Che bello! Avete visto? Ha spezzettato il rito, la preghiera, con i tempi dei bambini, i tempi dei ragazzi. Mi sembra che sia, lui non ha sentito la mia relazione, però che c'è una sintonia, c'è un ciak. Naturalmente io sono più un istrione, però mi sembra molto bello quello che ha detto. Io avevo proprio questa sensazione, che vi ho detto, che la Chiesa sta andando avanti nonostante tutte le fatiche, che c'è proprio l'attenzione a non a rovinare il carisma, tutto, ma tradurlo secondo lo sviluppo evolutivo dei bambini e dei ragazzi. Questa era la sensazione che io avevo e per cui mi è piaciuto molto.
Bravo! Grazie. Con molta libertà, appunto, adesso
aggiungo anch'io una cosa. In realtà ci vuole un terzo tavolo, c'è un'altra componente sinergica, noi l'abbiamo capito a partire dal nostro percorso, proprio perché ci hanno aiutato non solo i catecheti o i liturgisti o i biblisti, ma avevamo lì anche dei pedagogisti, che è il vissuto dei ragazzi. Non si può fare formazione senza partire da lì. E nel caso della liturgia questo è clamoroso, perché i segni che noi usiamo significano qualcosa alla luce della scrittura che li interpreta cristianamente, ma a partire dall'esperienza umana. Se non c'è l'esperienza umana, facciamo folklore. Ed è questo uno dei problemi che non vi ho detto all'inizio, che hanno un po' interrotto la catena di trasmissione. È un problema culturale, noi soffriamo in Italia di un grosso deficit di inculturazione. I nostri riti dicono, ma dicono meno di quello che si potrebbe, perché purtroppo per tanti anni, questo bisogna dirlo, i vescovi non hanno scelto, fino a tempi recentissimi, di fare un serio lavoro di inculturazione. Un esempio per tutti, l'uso dell'incenso da noi dice chiesa solo perché si usa in chiesa. Nella nostra cultura l'incenso non ha più significato religioso, non c'è più, sta rientrando un po' come profumo perché qualcuno un po' strano, ma se noi invece di essere in Italia fossimo in Giappone avremmo la possibilità di dare un significato spirituale e di usarlo spiritualmente nella celebrazione, perché là l'incenso è ancora un gesto religioso. Questa è cultura, non è colpa mia, sua, tua, vostra o dei nostri governanti, che tanto il governo è sempre l'altro. Non è colpa, e non è colpa di nessuno, però è un fatto. Allora, o noi ne prendiamo atto, oppure continuiamo ad andare in giro ad agitare un codice simbolico che non dice niente, non perché non ha riferimento alla scrittura, quello per fortuna ce l'ha, e quindi qualche volta se si può riuscire a risignificarlo, ma non dice niente perché non gratta più sull'esperienza. E coi bambini che non ragionano, ma vivono, più sono piccoli, più sono simbolici.
Bene, allora io faccio una proposta al prete che è qui, che vada dal suo rettore, dopo la facciamo al suo rettore del seminario, che andiamo a tutti i rettori del seminario, facendo questa roba qua, scrivila così gliela dici, che il 30% della formazione in tutti i seminari sia su come funziona un bambino, su come funziona un ragazzo, su come funziona la persona, che il 30% sia un po' di psicologia, pedagogia sull'uomo. Lo fai questo, vero? Bravo.
Allora io sono Chiara, vorrei fare una domanda, ne avrei tantissime ma ne faccio solo una al professor Aceti, quando ha detto che l'amore si educa, come si può educare l'amore, che io immagino sia un sentimento, quindi come si può educarlo? E poi ancora una piccola domanda, lei all'inizio ha detto che le mogli diranno al marito come sistemarsi nella bara, ma se noi non lo dicessimo come farebbe a saperlo?
Scusi, ce l'ha l'uomo lei?
È chiuso a casa.
È dentro nell'armadio fra il moccio e...
Io mi chiamo Guglielmo, vorrei però porre una domanda molto pratica al non professor Aceti, io ho preso il libro, me lo studierò.
Don Giovanni.
Bisogna dare
Don Giovanni, perché il don è molto importante.
Ma lei aveva detto Don.
Grazie. Don Giovanni. Mi riferisco alla postura. Io sono stato abituato da bambino che quando avveniva un silenzio sulla mista voce, la consacrazione dell'ostia si stava in ginocchio e si rimaneva in ginocchio fino a quando non tornava nel tabernacolo. Adesso io assisto alla consacrazione, dove qualche fedele resta in ginocchio, lasciamo gli anziani di stare in piedi anche, perché non sempre possono stare in ginocchio, però appena è fatta la comunione, seduti. Mi sembra proprio che in presenza ancora del Signore, in questa forma più sacrale, non si è indicata. E mi chiedo se è stato previsto nel Sanctorum, ne ha parlato lei.
Sacrosanto un concilio.
È stato previsto la postura durante la...
No, perché il compito della Costituzione non è quello di determinare i singoli pezzettini di questo e di quel rito, ma di dare i criteri per una loro revisione. Quello semmai è un problema del messale.
Ancora una oppure...
Ancora... Allora, se c'è, un'altra... se no lasciamo.
Dagli uccisivi.
Ce ne sono un paio.
Paola, volevo chiedere al professore se si parla ovviamente di insegnare ai bambini, ai ragazzi ad avere una relazione, come questo è possibile in un gruppo in cui è difficile in quarto, tre quarti d'ora, un'ora che dura la durata dell'incontro, riuscire ad avere una relazione con ciascuno di loro.
Allora, Viviana poi...
Viviana. Volevo chiedere un po' provocatoriamente, noi abbiamo dedicato questo momento alla riflessione, all'educazione alla preghiera, però riprendendo l'immagine del pellicano, educare vuol dire dare qualcosa di sé, quindi presuppone che far crescere questi cromosomi, eccetera, di cui abbiamo sentito, l'educatore è uno che dà se stesso la propria testimonianza della propria esperienza. Allora, la domanda è: possiamo sacrificare, tra virgolette, la priorità all'educazione dei bambini per l'educazione agli adulti, in particolare i genitori?
Chi la fai la domanda? Lui spero.
Cominci tu?
Va bene, comincio io che... Dunque, allora, per la prima questione, innanzitutto non è una cosa da chiedere alla Costituzione che per sua natura ha. Secondo, impatta leggermente su un limite del messale. Il messale, così come è fatto, ha tolto una serie di indicazioni che prima c'erano, ma non per una ragione di contrarietà forte, ma perché non voleva dare l'idea di essere rubricistico, cioè molto preciso nelle descrizioni. Tutto quello che è scritto si può fare, quello che non è scritto no, perché questo non permette più l'adattamento. Allora, del popolo si parla poco, quindi sono venute meno un po' di norme, ma il problema che lei pone è un tipico problema formativo, perché la domanda è: cosa gli abbiamo detto per dare significato a quello che loro fanno o per criticare quello che loro fanno? Dove glielo diciamo? Come glielo diciamo? Dopodiché qui c'è spazio ampio, per esempio mi pare di capire che avendo tolto la precisazione si fa tutti così, c'è il campanello che suona qua, il campanello che suona là, c'è spazio per una libertà, il che vuol dire che tu ti metti nel modo che ti senti di metterti, vuoi fare, vuoi adorare, ti metti in ginocchio, vuoi pregare, stai in piedi. Certamente stare seduto se uno non ha problemi di gambe non è una bella idea, però glielo devi dire non in forma... Cioè, lo puoi anche dire così, ma non lo aiuti a dare significato al gesto, e siccome deve cambiare la sua abitudine, tendenzialmente non lo farà. Quindi, problema formativo. Sull'altra cosa, mi sembra un'alternativa farlocca, o meglio, è un'alternativa reale perché noi non abbiamo le forze per fare tutto quanto, però l'esperienza insegna che un percorso per i ragazzi che offre ai genitori la possibilità di essere protagonisti dell'educazione dei loro figli nella fede, senza chiedergli automaticamente di diventare gli esperti e i catechisti, perché questo probabilmente non lo sanno fare, ed è un po' il grosso, fra virgolette, fallimento della catechesi familiare ingenuamente intesa, dove io lavoro con i genitori e loro lo fanno con i figli. Ammesso che ci abbiano il tempo, perché non è detto che ce l'abbiano il tempo stando a casa, molti non sanno cosa fare. L'altro esempio sono, non so da voi si usa, da noi molto frequentemente i parroci ai genitori delle che battezzano i figli gli regalano il catechismo dei piccoli. Oh, tanto valeva che gli regalavi una piccola centrale nucleare, perché non hanno idea di come usarlo. Cioè, il nudo strumento, peraltro bello, fatto bene, utile, potenzialmente è, dato in mano a uno che non sa cosa farsene, beh, io ti do il tablet e tu lo usi per picchiare i chiodi, perché non ti rendi conto delle potenzialità dello strumento. Viceversa, quindi probabilmente l'alternativa non va. Però è possibile coinvolgerli nel cammino. L'esperienza mia della sperimentazione, tenete presente che un gruppo di catechismo, una fascia d'età nella parrocchia di Brugherio voleva dire dai 150 ai 180 bambini in un anno, il che voleva dire che avevo a che fare con 300 genitori abbondantemente, poi ci sono quelli sbagliati o troppi genitori per ciascuno, ma questa è un'altra storia. Se tu a lato ma in maniera intrecciata con il percorso dei bambini hai un percorso per i genitori, rispondi a quella domanda lì e non in forma antitetica. Per cui a me verrebbe da dire che se devo dare la risposta secca, perché alla fine bisogna tirare una riga sotto e dire le cose, io direi concentriamoci sui bambini, ma così, perché non farai una catechesi degli adulti surrettizia, e questo sarebbe un imbroglio nei confronti dei genitori, ma farai continuamente leva su quello che a loro interessa, i loro figli, e allora hanno diritto di sapere che cosa tu gli dici dal punto di vista tematico, e questo può diventare l'occasione anche per una discussione nostra a livello di adulti, perché quando si arriva a parlare di cose come la confessione o il comandamento dell'amore o quelle robe lì, insomma, guardate che vengono fuori delle cose che non vi aspettate. Ecco, io risponderei così, perché mi pare che altrimenti ci condanniamo da soli a perdere per strada qualcosa di importante. Con i bambini, proprio perché sono bambini, non possiamo prescindere dai loro genitori, anche perché noi all'inizio, soprattutto del cammino, non siamo mai persone significative per loro, i loro genitori sì. Magari al quarto anno di cammino può non essere più così, però all'inizio lo è, quindi bisogna saperlo per forza. E secondariamente può capitare che i genitori facciano un cammino, chi vorrà. E in questo modo si salvano, mi pare, capra e cavoli.
Bene, tocca a me. Allora, cominciamo sull'amore che si educa. Per me questa è la vera sfida. Avete mai sentito la televisione questa frase? Mi fa capire quanto è urgente. Ha baciato la sua donna per amore. Ma questa è una grande sciocchezza. E le donne fanno questo ragionamento qua perché lei l'ha detto implicitamente in buona fede, poi voi mi spellerete video, non importa, quando dice... Perché noi psicologi siamo delle brutte bestie, guardiamo più le cose che dite senza accorgervi. Lei ha detto, quando per me l'amore è come se è solo sentimento, ha usato quella roba lì, è una... Ma scherziamo? Oggi si pensa che sia così. Si pensa che nel momento in cui la baracca diminuisce, io non amo più. La D'Urso e De Filippi clerici ragionano così. Oggi siamo nella società delle emozioni e se per me, se io non provo più niente verso di te, se significa che non ti amo più. Ma chi l'ha detta sta stupidata qua? Ma mentre, guardate che cosa è capitato, mentre una volta si combinavano insieme in matrimonio, no? Lo decideva prima tutto, pensando che il matrimonio si imparasse, il sentimento arrivava dopo ed era uno sbaglio. Oggi, se tu non provi l'attrattiva verso l'altro non devi sposarti, giusto? Ma non è tutto. L'amore si educa. Allora come si fa? Con quello che ho detto prima. Mandando a quel paese un sacco di stupidate che vi dicono preti compresi. L'amore si impara. Solo che noi non siamo ancora perfetti. All'inizio parti con la parte emotiva. Ti senti attratto, eccetera. Poi oggi, essendo nella società delle emozioni, abbiamo abituato a fare gli altri solo se lo sentono. Per cui, dato che il 90% di voi, dopo il matrimonio, avrete dei momenti in cui non proverete più niente verso l'altro, e il prete ti dice, io sposo te perché mi sento attratto. No, sposo te perché imparerò ad amarti. Allora, ci sono dei momenti in cui sì, bisogna amare l'altro anche quando non lo si sente. Allora incominciate a fare, c'è un gioco molto bello che facciamo nelle scuole dell'infanzia con i bambini. L'abbiamo chiamato il dado dell'amore. Abbiamo preso un dado, per il bambino il simbolo è molto importante. Ecco perché la domanda del suo, di quello lì è molto bello, è un po' centrato quell'uomo lì, ma ha detto una roba giusta. Per un bambino di 6 anni, vedere il suo papà che si inginocchia quando dice le preghiere è straordinario. Sti preti che non c'hanno figli non capiscono, perché per il bambino il padre e la madre è tutto, ha detto una cosa giusta lui, tanto, tutto giusto, ma è tutto. Allora se il mio papà si inginocchia, abbiamo dimenticato, nel dire le preghiere, allora questo Dio è importante. Se il mio papà che è forte si inginocchia, allora questo Dio è importante. C'è tutta la simbolica, non abbiamo. Quindi, su, allora arriviamo al bambino. Su questo dado qua abbiamo messo, mettiamo le frasi che vogliamo, non so, amare tutti, amare. Poi al mattino lo tirano i bambini. Bambini, oggi è uscito amare tutti. Sapete che cosa vuol dire? Che anche se quel bambino lì mi è antipatico, io cerco di trattarlo bene. Anche se quell'altra mi ha tirato i capelli, io cerco di trattare bene. Lo si fa. Al pomeriggio ci si raccontano le esperienze, la maestra lo dice per primo, allora il bambino incomincia a capire che l'amore è anche qualcosa che riguarda l'intelligenza e la volontà. E alla fine, dopo tanti anni, arriveremo all'amore di cuore, dove il cuore nella Bibbia si ritiene la centralità della persona. Care donne, posso dirvi qual è? Così almeno mi mandate a quel paese? Vi faccio un esempio pratico e concreto, perché sto papa qua che è mezzo centrato, ma lui ha un rapporto diretto con lo Spirito Santo, ci ha detto una roba bella. Allora, provate a pensare, mettete su baracca e nel 90% di voi avete il vostro uomo al quale gli avete fatto una critica, giusto? Perché la donna, essendo molto analitica, vede molto di più i difetti. Gli avete detto di fare sta roba qui. E la grossa fregatura, sapete qual è? Che dopo 40 anni siete lì ancora a dirgli la stessa roba al vostro uomo, sapete? Gli uomini ridono perché lo sanno. Loro non sanno, le donne non capiscono sti preti. E allora voi dite, ma allora il mio uomo non mi vuol bene. Gli ho fatto quella critica lì, se dopo 40 anni c'è ancora quel difetto lì. Allora non mi vuole bene. Buone lì. C'è stato un mistico spagnolo, poeta, si chiamava Fernando Rielo. Diceva... L'essere umano è una persona limitata, aperta all'infinito. E così capirete l'amore di misericordia. Care donne, se voi mi dite, con questo braccio prendi quel computer lì e io non ho il braccio, mi state facendo una domanda inutile. Molti litigi avvengono perché siamo limitati, abbiamo un limite. Se il tuo uomo dopo 40 anni non fa ancora quella roba lì, è perché è limitato come li hai tu. Allora l'amore di misericordia ti fa amare l'altro per quello che è. Lì entreremo dentro in tutto. Ecco perché Gesù è stato attratto dalle nostre fragilità. Perché sapeva che non potevamo salvarci senza di Lui. È un amore più profondo. Allora si educa l'amore, si impara. L'altra stupidata che avevano detto i preti è che ci si sposa perché ci si ama. No. Il matrimonio è l'inizio di una storia, ci si ama a forza di farlo, l'ha detto bene lui, quando parla della pratica, mi è piaciuto, è bravo sto pretino qua, è proprio bravo, a forza di farlo, di farlo, di farlo. Seconda roba, sono d'accordo sui bambini, è vero, lui dice tutta la mediazione perché parla da prete e c'ha ragione, ma io dico, solo l'infanzia salverà il mondo. Gesù nel Vangelo si è incazzato un po' di volte, c'era una volta che aveva fera, con i bambini, meglio che un macigno ti sia messo addosso piuttosto che scandalizzare un bambino. Io prenderei l'80% di finanziamenti che viene dato all'università, che non serve più a niente, e li darei tutti all'infanzia. Il bambino è come la pianta, se me la mette su bene, cresce bene. Ma che cosa pensate? Che in un futuro avremo ancora bisogno dei professori universitari che spiegano a uno studente quello che deve fare? Si prepara tutto online. Voi pensate che ancora un ragazzo di seconda media gliene frega tanto che il suo professore sappia tutta la storia? Certo. La Bibbia è stata trasmessa oralmente. I nostri progenitori avevano una memoria grande così. Ti arriva la stampa, non serve più. Adesso è arrivata la rete. La scuola inglese, la Tavistock di Londra, ha dimostrato che un bambino impara a scuola e quindi imparerà anche il catechismo, anche il rapporto con Gesù e tutte queste belle robe qua, perché ha un buon rapporto con i genitori e un buon rapporto con l'insegnante. Sarà la relazione. Allora solo un professore che è capace di rapportarsi col bambino, una catechista che è capace perché lo conosce, perché entra dentro, perché vive, allora noi daremo testimonianza della nostra fede, e allora sì che lo farà. Bisogna investire di più sull'infanzia. Oggi è da pazzi lasciare un insegnante della scuola dell'infanzia con 30 bambini, solo i pazzi fanno così, e noi siamo pazzi. nel futuro. Ci vorrà un insegnante con 7-8 bambini, prendendo tutti i finanziamenti prima e andando lì. Questi preti qua dovranno capire un po' di più dei bambini. Allora sì, nutrirai quando è piccolo e non lo mollerà più. Allora sì, la famiglia ritornerà al centro nell'educazione all'infanzia. Arriviamo al gruppo, la terza domanda. Signori, come si fa a educare in gruppo? Bella mia, se stabilisci tu le regole, non educo più nessuno. Noi, avendo tutta la mentalità piena di tette, di donne, nel senso bello del termine, solo se arriva il maschio si capisce il gruppo. Per voi è vostro, sempre il vostro bambino, bisogna dire ai bambini tutto quello che devono fare. Invece siamo ancora a livello di bebè. Solo se io sono capace di stare in gruppo, per essere capace di stare in gruppo devo essere grande. E per essere grande devo avere qualcuno che mi strappa dalla madre e mi porta a diventare grande. Lo diceva già Sigmund Freud, che sarà tatuato finché volete, ma ha detto una roba sacrosanta, che la crisi della Chiesa è la crisi vostra. Solo un padre che strappa il figlio alla madre lo salva. Fino ai 6-7 anni per me la mamma è tutto. Dopo i 7 anni, F.D.B. fuori dalle balle, la madre. I bambini si salvano. Allora solo se avremo... Non c'ho tempo di sviluppare tutto questo, ma il gruppo è quello. Il gruppo è quello. I nostri figli non ne possono... Nell'adolescenza vi mandano tutti a quel paese perché non ne possono più di tette. Non per colpa vostra, mancando noi maschi. È successo questo.
Grazie. Facciamo ancora un giro veloce, Morena.
L'ultimo giro, poi condenda perché sono qui. Aspetti un attimo però, come si chiama e quanti figli ha? Così ci conosciamo.
Emanuela.
Quanti figli ha?
Due.
Io l'ho guardata anche prima. Lei signora ha la faccia da numeri dispari, ma faccia la domanda.
Eccessiva femminilizzazione della società.
Ne sono convintissimo.
Cosa certo. Le dici una eccessiva mascolinizzazione della Chiesa?
C'era anche uno al fondo.
Brava Sciura.
Sono Silvia.
Quanti figli ha lei, Silvia?
Ne ho uno biologico e uno adottato.
Bellissimo.
La mia è una constatazione. Io condivido totalmente quello che lei ha detto sui rischi della femminilizzazione, e lo dico da donna. C'è soltanto una realtà. Per fortuna, per una cosa che io considero fortuna, mio nipote, secondo elementare, ha un maestro uomo, maschio. È l'unico della scuola. Corsi di catechismo non c'è un uomo. Allora, c'è un processo di femminilizzazione, ma c'è anche allo stesso modo un processo che non so come definire, di delega, di fuga, perché ormai nella formazione del bambino l'uomo non c'è. Poi io capisco che ci sono dei problemi che sono economici, perché nella formazione economicamente si guadagna poco, che sono di potere, perché l'insegnante oggi, il docente, è fortemente limitato nella sua rappresentazione sociale. Capisco tutto. Però io sono molto preoccupata. Ho fatto il medico, anche nella medicina c'è lo stesso processo. Quando io ho iniziato, perché sono decisamente vecchia, entrarci da donna era un'attività impegnativa, oggi entrarci da uomo non esiste sempre meno. Cioè, ecco, allora la mia considerazione non è naturalmente nulla a che fare con questo, però un po' così, perché un mondo formativo esclusivamente femminile secondo me è incompleto.
C'è l'ultima domanda qui davanti, poi lasciamo il tempo delle risposte. Era qui lì.
Sì, mi ha tolto le parole quest'ultimo intervento. Francesco, mi sono scritto una pagina, di nuovo tanto come voi. Quanti figli? Ne abbiamo tre, te ne sei dimenticato di uno.
Quanti figli ha? Ne ha dimenticati?
No, la moglie, una.
Sempre la moglie ricorda. Stia tranquillo.
No, lei ha dimenticato.
Sì, sì, ma sua moglie, quanti, lei ha quanti figli ha?
Tre.
Sua moglie ne ha quattro, prego.
No, la parola giusta per me è che i maschi hanno abdicato dall'essere genitori, dall'essere educatori, dall'essere spirituali, dagli impegni. Lei diceva, fanno gli incontri alle 16:30, ma anche se lo fanno alle 20:30 ci vanno, mandano le mogli. Hanno abdicato dall'essere genitori, ovvero dall'essere innamorati della moglie, nel crescere, nell'educazione, ma dimostrano con gesti semplici davanti ai loro figli. Quasi hanno vergogna di dimostrare questo, così come si vergognano di essere spirituali, e nella loro educazione si limita al massimo a spiegare al figlio come fare soldi, come fare carriera e che professione scegliere. Questa è l'educazione a cui siamo limitati noi maschi. Dall'essere spirituale, perché pensano che sia un segno di debolezza inginocchiarsi o far vedere al figlio che prega. E poi l'ultima cosa, così finisco in fretta, ho parafrasato un po', con tutto il rispetto, la Bibbia, dico: Gesù li mandò due a due, maschio e femmina li mandò.
Ma l'ha frasato, l'ha detto.
In quel caso lì no.
Vuoi dire qualcosa tu magari dopo io, perché dopo faccio l'istrione di questa frase. Sentiamo prima lui, perché abbiamo sentito prima.
Queste cose non ho da dire, se non...
No, quello lì della chiesa come mai, quello della sciura là, della fascistella lì, bella, che mi piace molto. Faccio apposta.
Non è certamente una novità scoprire questa cosa, lo sapete tutti che la famosa battuta di qual è il posto della donna nella chiesa, la risposta è nello sgabuzzino delle scope tra il moccio di Leda e l'aspirapolvere, e purtroppo è così. Ora, fatta salva la questione del Ministero dell'Ordine, che non fa di per sé numero con queste cose, ha ragione Papa Francesco, cioè ci sono amplissimi spazi di partecipazione, purtroppo, o comunque di fatto, noi siamo figli di una tradizione clericale. E questo inevitabilmente, almeno in Occidente, ha prodotto determinati tipi di risultati. Però se riusciamo a pian pianino, magari questa cosa la cambiamo. Io invece volevo dire un'altra cosa sul gruppo, perché questi tipi di problemi non possono essere affrontati, o meglio, possono anche essere affrontati a livello tecnico. Noi ieri col gruppo dei formatori stiamo già preparando la formazione dei catechisti dell'anno prossimo e stiamo lavorando su un laboratorio proprio sulle tecniche di conduzione di gruppo, perché ci arrivano richieste. Ecco, questo è un livello, quello tecnico, però per esempio ci sono anche altri livelli che vanno messi in gioco. Lei ne ha citato implicitamente uno. Dicevo, io ho solo un'ora, come faccio a fare questa cosa? Deve per forza avere solo un'ora? Cioè, che noi siamo abituati a far catechismo in quel modo lì, in quegli slot lì della settimana, non fa una grinza, ma nel momento in cui ti accorgi che i tempi, i ragazzi come arrivano, forse ti puoi immaginare delle altre cose, e questo impatta anche sul coinvolgimento dei genitori. Cioè, non potete dire ai genitori è importante che voi ci siete e poi gli fai catechismo alle 5 del pomeriggio del venerdì. Perché chi ci potrà essere? Allora vuol dire che devi pensare, cioè devi spostarti da quello che fai nel momento della catechesi anche a una progettazione un po' più ampia. L'impianto proprio organizzativo lo fai nel weekend, quando, ogni quanto, perché se insisti sul weekend non puoi farlo tutte le settimane, mica vorrai ammazzare una famiglia tutti i weekend per 4 anni di fila. Però per dire, quella scelta di solito offre più tempo. E terza conseguenza, potrebbe capitarvi di avere più uomini in giro, perché la mia esperienza a Brugherio, dove si faceva questo tipo di, abbiamo fatto questo tipo di scelta proprio per questo. Invece di avere la catechesi di un'ora settimanale, ci avevamo 2 ore e mezza, quasi 3 ogni 15 giorni, al sabato. l'oratorio era grande, ci potevano anche stare tutti i gruppi di catechesi contemporaneamente, era un po' un casino con quei numeri lì, per cui gli ambienti comuni, la chiesa, il salone, cioè era proprio una roba da pianificazione dell'Expo. Ora, il risultato di questa operazione è che, primo, quello che vi dicevo, ci sono molti più genitori di quello che voi pensate che sarebbero volentieri coinvolti nel cammino dei figli, ma non hanno la più pallida idea di come farlo. Offrigli un'occasione plausibile alla loro portata, qualcuno risponderà. Nel caso mio, vi ricordate, 180 famiglie, io tutti gli anni, alla fine dell'anno, avevo 10-12 genitori, quindi una percentuale minuscola sul totale, che erano perfino disponibili a darmi una mano, proprio perché avevamo costruito delle relazioni. Io non ero più il prete e basta. Ero Don Giovanni, ero quello che gli faceva giocare i bambini all'oratorio, ero quello che gli faceva ridere i bambini alla scuola materna, perché anch'io ho fatto la scuola materna. Quindi le robe che il professor Aceti ha detto, ho avuto la gioia di scoprire che senza essere un esperto in campo, però alcune cose le avevo già imbroccate anch'io, perché in effetti in questo modo io avevo sotto il mio ombrello tutta la formazione cristiana dagli 0 ai 14 anni, il che voleva dire che alcune cose che facevo alla scuola materna, anche se non glielo dicevo, erano già propedeutiche a quello che poi trovavano nella sperimentazione, ma questa è un'altra storia. Quei 10 persone lì mi hanno fatto aumentare il numero di uomini. Poi intendiamoci, ce ne saranno 3 per ogni gruppo di catechesi che insiste su una fascia d'età, però rispetto allo 0 che normalmente c'è, mi pare che anche 3 su, per dirvi, quando sono venuto via l'insieme dei catechisti di Brugherio, l'equipe che seguiva l'itinerario di ispirazione catecumenale, era composta da 80 persone. Eravamo partiti io, la suora e 2 catechiste prestate dal tradizionale all'ispirazione catecumenale. Quindi si può fare, ma è importantissimo la relazione. E secondo, arrivare a discutere anche delle cose strutturali. Non dare per scontato che siccome l'abbiamo sempre fatta in settimana va bene così. Può anche andar bene così, perché magari avrai gli operatori che possono solo in quel momento lì, ma allora ti fai anche la domanda, se voglio coinvolgere i genitori, dove, come e quando? E devi avere delle risposte plausibili alla loro portata. Se fai così, qualche uomo in più lo trovi. Perché, ahimè, ci sono anche loro.
Bene. Allora, la risposta che darò ha 2 contenuti. La prima è sul maschio e la seconda è quello che ha fatto lui, io lo traduco in termini pedagogici, il mio lavoro deve essere questo. Noi dobbiamo andare via di qua e dobbiamo diventare tutti dei manager, poi spiego, tutti. Cominciamo con la prima parte, ha ragione la signora, oggi la società è tutta femminilizzata non per colpa delle donne, perché non ci siamo noi maschi. Chiariamolo bene. Secondo, sapete come avete fatto, voi siete bravissime sull'educazione, sapete perché una mamma comunque è capace di educare? Per una roba molto semplice, l'ha detto lui, a forza di farlo, di farlo, di farlo, di farlo. Il 100% delle donne qua sedute durante la vostra sviluppo, durante la vostra vita, vi siete sentite fallite nei confronti dei figli. Il 100% di voi ha avuto dei momenti in cui pensava di non essere una brava mamma. E lo siete tutte, eh? Come avete fatto? A forza di farlo, a forza di farlo, a forza di farlo. Ok? La stessa roba dovrà avvenire nel maschio. La stessa. Precisa, spaccata, al di là dei corsi. Perché io ho detto tutti i corsi, ma c'ha ragione lui. È come sulla celebrazione. Possiamo fare tutta la teoria, ma se tu non vai e non preghi, non stai lì... È la stessa roba sul maschio, sapete? Per me c'è già 4 proposte concrete su questo, poi passiamo alla seconda parte della domanda. La prima, lo sto facendo dappertutto, La prima, i preti devono cominciare a dire, dico i preti perché? Perché loro, voi andate a messa e la gente li ascolta. Oddio, vabbè, sono un po' conciati anche loro, ci vorrebbe in seminario qualche donna in più che insegni, ma questi figurati te, se abbiamo paura di innamorarsi, qua va, trattieni 10. Allora, trattieni 10. bisogna dire, cominciare a dire in tutte le conferenze, tutte, che quando una coppia si sposa e mette su baracca e il bambino nel primo anno, il bambino piange di notte, è il padre che si deve alzare, il maschio. Sapete quando si diventa padri? Quando? Dopo che ti sei alzato 5 volte, hai voglia di sbatter giù dalla finestra tuo figlio e non lo fai. Perché? Lo dico da un punto di vista psicopedagogico. Perché allora tu diventi capace di un'ansia in più. Perché il 90% dei maschi sono più immaturi rispetto alle donne? Parliamoci fuori dai denti. Io maturo perché prendo atto di parti di me che non avevo. Bisogna cominciare. Secondo, bisogna cominciare a fare in modo che alle scuole si vadano i papà. Ha ragione lui che si fanno alle 8:30 di sera, nessuno ci andrà all'inizio. Ma io scommetto tutto il mio stipendio con voi che fra 40 anni i papà andranno, perché si è creato un habitus, una tradizione. Dobbiamo cominciare a fare delle cose che non abbiamo mai fatto. Questo è il nuovo. Lo facciamo non perché siamo bravi, fighettini, tosti, ma perché guardiamo le fragilità degli uomini. Abbiamo lo stesso sguardo che Gesù aveva sulle cose, sulla gente. Se la fragilità è questo, bisogna cominciare a farlo. Terzo, quando si fanno gli incontri sull'educazione, se ne fanno alcuni solo per i maschi. Bisogna cominciare a farli. Quarto, io sono per una proposta di legge, l'ho firmata con altri miei colleghi, che il 20% degli insegnanti delle scuole dell'infanzia, elementari e medie e superiori, siano maschi. Ma scusate, chi ce lo impedisce? Che cos'è che è andato in crisi oggi? Scusatemi, sbagliamoci fuori dai denti. La norma, la regola, l'etica, l'autonomia, la politica, il maschio. Non è mica questo? Allora, senza stare a girarci attorno, ci rimbocchiamo le maniche, noi siamo l'inizio di un processo. Fra 5, certo che se io guardo quello che non c'è adesso mi smonto, ma se una roba è giusta, va da sé. Ma sapete perché andrà? Mica perché lo dice Ezio Cetti, perché saremo obbligati, punto. Perché i nostri figli non ne possono più, mica colpa della donna, mica colpa vostra, ma chiamo noi. Seconda roba, arriviamo alla Chiesa. Bisogna essere dei manager, signori. Questo pretino qua vi ha detto in termini semplici, mi piace questo pretino, funziona, in termini semplici, quello che dovrà avvenire. Abbiamo fatto i consigli pastorali, li abbiamo messi lì, poi gli abbiamo lasciato in mano ancora il potere se nella parrocchia il prete dice no, sto fascista, noi non facciamo niente. Ma scusiamo, ho quel potere lì al servizio. Gesù si mette a lavare i piedi agli apostoli. Chi sta più su più deve essere servo. È mica così che ci dice Gesù. Io magari lo dico in termini sportivi, ma non è mica questa la baracca. Altro che io sono il prete e dobbiamo fare quello che dico io. Ma stiamo dando i numeri. Certo che avverrà quello che dici tu. Secondo, dobbiamo essere nel mondo oggi 2017. Oggi, se tu fai il più bel incontro sulla faccia della terra, ma ne glielo dici 5-6 mesi prima a quella famiglia lì, non ti viene, non ti vengono. Se oggi tu non sei un manager che non mandi fuori il volantino dei 3 incontri che fai durante l'anno 4-5 mesi prima, quelli lì, quella domenica lì, se non lo sanno, vanno nel centro commerciale. Dobbiamo essere manager, cioè furbi, preparare tutto quello che dobbiamo fare, quello che ha detto lui, io lo condivido tutto. Ma nel 2017 bisogna farlo per tempo, progettare prima. Dobbiamo essere dei capi azienda, scusate se mi esprimo così, dei manager innamorati di Gesù. E l'ultima roba, e così lo dico alle donne, che così rispondo con la sciura lacca, mi piace tanto. Signori, parlenza chiara, il maschio non è solo il maschio. Il maschio è l'uomo, il maschio è colui che strappa il figlio alla madre, che è straordinaria. E come si fa? Da quando dovete dirlo a tutti i vostri figli? E loro lo devono dire in chiesa, se non lo dicono vanno a confessarsi. Da quando il bambino un giorno, fino a quando avrà 30 anni, ti parla uno psicologo di bambini, venite sul mio cadavere, eppure io lo dico per i bambini. 2 volte al mese. Mandate a quel paese i vostri figli. Piazzateli dalla nonna, dalla babysitter, portateli in prete, fanno qualcosa. E il padre, il maschio, perché la donna non è capace, dovrà dire questa frase al figlio. Voi non sapete cosa c'è in questa frase. Poi ve lo spiegherò, c'è tutto. Io questa sera esco con mia moglie. Che il bambino ti dirà, ma chi è? Noi siamo sempre abituati a parlare mamma, papà, basta! Lui non si stacca più, non molla più la testa. Sti preti qua non diventano più grandi. Il bambino risponderà così. Io questa sera esco con mia moglie. E voi dirà, chi è? Se c'è, il papà dovrà dire questo. Il bambino risponderà, voglio venire anch'io, voglio venire anch'io. Se c'è la mamma, cade nella trappola, se lo tira dietro. Quella sera lì, care mamme, chiedo scusa, voi mi perdonate, mi fate la soluzione. Quella sera lì, care donne, le tette non le dovete dare ai vostri bambini. C'è qualcun altro quella sera lì. E il papà dovrà rispondere così, voi non sapete la profondità della risposta. No. Quando diventerai grande e avrai il tuo fidanzato o la tua fidanzata, uscirai con lei o con lui. Sapete che cosa prova il bambino? 3 cose. E vedrete se questo non è catechismo puro. Puro! Primo, 2 volte al mese si abitua a stare senza genitori. Perché è importante solo l'autonomia, prende in mano sé, diventa grande, si nutre da sé, perché l'educazione finisce nel momento in cui il bambino può fare a meno di noi. Si nutre da sé non solo nel rapporto con Gesù, ma con lui. Secondo, adesso c'è tutto il gender, sti preti qua continuano a fare incontri sul gender, non servono a niente. Il gender lo si fa lì. Un bambino fino ai 5-6 anni vede i genitori come il Dio in terra, allora lui con i suoi occhi vede che fra il padre e la madre c'è uno spazio, una tenerezza, una dolcezza, un tempo. Il padre è colui che esalta la donna come la cosa più bella che esista, altro che la disparità, è un dono, la donna è il più grande dono che esista. E allora il bambino quando diventerà grande le tratterà bene la sua donna perché l'ha visto. Si fa molta più educazione così che non con tutte le storie che gli diciamo. Ma soprattutto, e chiudo, il bambino prova la terza cosa. E mi piace chiudere con le parole del più grande pediatra che abbiamo avuto in Italia. Era un genio. Marcello Bernardi. Guardate che cosa dice Bernardi. Bernardi, in questa circostanza il bambino prova, sono parole sue, non mie, la cosa più grande che un essere umano possa provare sulla faccia della terra, che è il motivo per cui Dio ha creato l'uomo e la donna. Cioè Bernardi dice, il bambino inconsciamente sente che è nato da quell'amore lì, da quell'amore lì. E quando un bambino sente che è nato dall'amore, è fatta, gli potete dire qualsiasi cosa e farà tutto.
Grazie. Ci diamo Baracca.
Ringraziamo il cuore con il professor Arcelli, ringraziamo il cuore con Giovanni Mariani. Le cose che hanno detto sono, avete già gli schemi in cartellina, pubblicheremo, metteremo sul sito anche la registrazione dei loro interventi, dei libri sia del professor Arcelli che di quelli di Don Giovanni abbiamo già parlato, sono al fondo, sono disponibili. Oggi pomeriggio, adesso c'è il tempo della pausa, oggi pomeriggio come vedete gli atelier, una voce per cantare, la Bibbia, gesti e un corpo per pregare, per provare anche noi a fare concretamente qualche cosa. Direi che ci diamo un appuntamento intorno alle 13.45 qui in teatro in primo tempo, prima di partire, così ci presentiamo brevemente gli atelier e poi ci salutiamo. Lascio la parola a Morena.
Solo qualche dettaglio tecnico che vi può essere utile. Dove mangiare? Scendendo nel bar dell'oratorio ci sono dei tavoli a vostra disposizione, vi potete sedere
e mangiare quello che volete, c'è ancora a disposizione per il caffè. I servizi non ci sono solo questi, ma potete distribuire anche quelli dei piani, quindi andate anche su per scamotanti, così non si formano delle code. Per gli atelieri spieghiamo dopo. Penso, ultimo avviso, i libri dell'Ambrosiana sono a disposizione solo ora, perché per permettere a quelli che li stanno vendendo poi di fare gli atelier del pomeriggio. Quindi prendeteli adesso, perché poi quelli, solo quelli, li toglieremo, chi desidera. Credo di aver detto tutto. Buon appetito,
metteremo sul sito dell'ufficio catechistico, sì, ma comunque il sito, questo è l'evento, no? Il sito è Diocesi di Torino, andate su uffici diocesani e... Gli iscritti sono quelli che avete in cartellina.
E li daremo adesso.
Non ho capito, scusi.
No. Bene. Grazie.
Grazie di cuore, ci rivediamo alle 13.45 per il pomeriggio. Buon appetito.
Bene, mi vo. Grazie.
Sì, grazie a te.